fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Sono le 15 infatti e 0 e 4 minuti prima, passata la sigla, iniziamo in diretta, non prima di aver mandato i saluti e gli auguri di buona libertà a coloro che ne sono privati, in particolare a coloro che sono stati arrestati di recente, cioè che di recente sono stati sbattuti in galera da questo potere sempre peggio, insomma, che è sempre peggio. Quindi salutiamo tutti coloro, salutiamo il compagno Nunzio arrestato una settimana fa e tutti gli altri compagni e compagne privati della loro libertà, ma anche tutti i proletari di cui non si sa notizia, ma sappiamo ne sono piene le galere. Dunque, di che parliamo? Ci sta un sacco di cose da parlare in questo in questi giorni, e si è messa in moto a livello governativo la riforma della giustizia. L'altra volta ne abbiamo parlato, ci riferivamo però le prime schermaglie che hanno fatto il tentativo di riformare la giustizia a livello di la carriera dei magistrati, la punibilità dei magistrati, alcune cose così. Adesso si vuol mettere mano, però ancora non si è fatto, ma hanno messo in piedi due commissioni. Un altro strano, vedremo perché due commissioni, in genere se ne fa una per dare i suggerimenti ad una modifica. Si vuole modificare la struttura, quindi non le regole, in quanto appunto come la carriera dei magistrati, la punibilità o altre cose del genere, i problemi riferiti al codice di procedura penale, cioè quando arrestare, come arrestare, eccetera. Questa volta si vuole mettere mano proprio alla struttura. La struttura che è quella fatta dal corpo degli agenti penitenziari, dei secondini, il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che ha tantissimi dipendenti, decine di migliaia perché è sparso in tutto il territorio, i direttori, cioè la struttura che sovrintende il governo delle carceri. Allora, il governo si è mosso e ha detto: vabbè, metto su una commissione perché di esperti, di studiosi, perché studino le varie proposte, vedendo anche com'è nel campo internazionale organizzato il carcere, e quindi poi su questa, quella proposta che faranno si discuterà, si farà un disegno di legge e il Parlamento discuterà. Ma la cosa bella è che come specchio delle tensioni, litigate, polemiche e anche diversi ambienti che stanno nell'area governativa, nella maggioranza governativa, non danno lo stesso impostazione su come modificare la struttura che sovrintende al carcere, e difatti hanno formato due commissioni che, da quanto si sa finora, per uno dei personaggi che ne fanno parte, anche da quanto hanno scritto finora, non è che nascono ex novo, no? Sono tutte persone che hanno una certa età, che hanno già detto la loro in altre occasioni, convegni, dibattiti, libri, su come vedrebbero la trasformazione della struttura che sovrintende il sistema sanzionatorio. E però perché ne hanno fatte due? Perché qui viene fuori un po' un giallo rispetto appunto alla giustizia che c'è dentro la maggioranza governativa. Dunque Renzi, il premier, il capo del governo, aveva in testa tre nomi da proporre. Ne ha parlato con Orlando, che è il ministro della giustizia, a cui spetta formalmente di nominare la commissione, e non si sono trovati d'accordo. Allora, Renzi ha nominato una commissione, Orlando ne ha nominata un'altra. Il problema è che uno potrebbe dire: vabbè, non fa niente, daranno delle, come dire, ciascuno elaborerà un punto e poi si potranno questi punti sommare, intersecare, ma che una si muove in un senso e l'altra nel senso opposto, quindi sarà un problema. Proporranno due soluzioni diverse su cui anche il Parlamento si spaccherà, e vedremo che succederà. Entro, quali sono? Allora, la prima, quella che il Premier Renzi quindi voleva proporre, è quella guidata da Nicola Gratteri. Nicola Gratteri era quello che, quando il governo Renzi si è insediato, e ha cominciato a proporre ministri per il governo, aveva proposto Nicola Gratteri come ministro della giustizia. Lui era procuratore capo di Reggio Calabria, magistrato che si è occupato dell'antimafia, ben visto da una parte del mondo politico, mal visto da un'altra. Però una parte della maggioranza si è opposta, non sappiamo quale, poi queste storie non è che si sanno, sì, ci sta tutto un chiacchiericcio, però è inutile seguirlo perché non ha senso, anche perché è fatto su voci, su induzioni, come qualcuno dice una parte. Comunque Nicola Gratteri non è stato fatto ministro della giustizia, al suo posto è stato fatto Andrea Orlando. Quindi Renzi ha nominato questi tre: Nicola Gratteri con Pierluigi Davigo e Sebastiano Ardita. Sono nomi che conoscete. Ardita è stato presidente, direttore del DAP per tanto tempo, Pierluigi Davigo ricordate al tempo di Mani Pulite, eccetera eccetera, che stanno lavorando, poi vedremo come stanno lavorando, cioè che elementi già hanno tirato fuori del loro lavoro. Il ministro Orlando, che non è d'accordo su questi tre, soprattutto non è d'accordo con l'impostazione che questi hanno dato, non che siano, gli siano antipatici personalmente, con l'impostazione che questi hanno dato, adesso vedremo le due impostazioni, ne ha nominati altri tre che operano per muoversi, quindi sono i tre che ha nominato, cioè no, tre, una commissione, un'altra commissione che ha nominato Orlando, è fatta di tecnici, di strutture, insomma, che si sta muovendo in un altro modo. Allora, quali sono le due? Finora già stanno all'opera, già avevano delle idee evidentemente in testa, già l'hanno abbozzate, non scritte, non sono scritte, però insomma le voci circolano, ne hanno parlato, hanno fatto dibattiti, conferenze stampe, hanno scritto anche articoli su riviste, eccetera, su riviste tecniche interne. E la commissione di Gratteri, Davigo e Ardita si muove cioè, con un grosso impeto trasformatore. Non è una trasformazione che a noi ci piace, chiaramente è tutta interna, anzi probabilmente è peggiorativa rispetto allo stato delle carceri. Che cosa vuol fare? In primo luogo abolire il DAP. Che cos'è il DAP? Lo sapete, il DAP è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, è un'articolazione, un dipartimento quindi del Ministero della Giustizia che sovrintende alle carceri e c'ha tantissimi dipendenti eccetera. Il problema qual è però? Che le carceri in Italia, la gestione delle carceri è sotto la direzione, la gestione di questo DAP che a sua volta è articolazione del Ministero della Giustizia. In altri paesi il carcere si stacca dalla giustizia, cioè una persona viene arrestata, interrogata, processata, tutto questo dentro l'ambito della magistratura, quindi della giustizia. Quando è stato condannato e va in carcere, passa sotto la tutela di un altro ministero, di un altro ramo del governo, ossia il Ministero degli Interni, della Polizia, a volte dell'Esercito. Che la polizia fa parte del Ministero degli Interni, dell'Esercito, della Difesa, comunque della parte esecutiva della repressione. Questa cosa, ciascun paese ha una sua articolazione, ovviamente. Tutti i detenuti e le detenute vorranno capire che non è loro interesse andare sotto il Ministero degli Interni, non perché adesso siano peggio, ma perché sicuramente non siano meglio sotto, diciamo, la gestione del Ministero della Giustizia, ma sicuramente starebbero peggio sotto quello degli Interni. Questa cosa è ben chiarita dal fatto che in tutti i paesi gli istituti penitenziari, le carceri sono di due tipi. Anche in Italia, poi in Italia è saltata questa divisione, ci sono i giudiziari, laddove ci sono le persone in attesa di giudizio, quindi che stanno nella fase di primo arresto oppure di iter processuale, e quindi non sono ancora condannati definitivamente, e poi ci stanno i reclusori o le case di reclusione o i penali, secondo come vengono chiamati, comunque quelle dove ci sono le persone condannate in maniera definitiva. Le due cose erano state fatte distaccate perché chiaramente chi ha messo in piedi nel dopoguerra questo sistema ha detto: metti che domani in Italia cambierà, perché con la Costituzione le carceri vanno sotto il Ministero della Giustizia, no? E quindi il DAP, tutto quel meccanismo. Però si sapeva che c'è una parte del paese, in genere la destra, che vorrebbe mettere le carceri sotto il Ministero degli Interni, quelli più a destra ancora sotto l'Esercito, insomma. Però comunque e quindi si erano fatti due istituti diversi, in modo che ciascun istituto, quello giudiziario in attesa di giudizio e quello per i definitivi, fossero gestiti, potrebbero in futuro essere gestiti da strutture diverse. Poi questa divisione è saltata, lo sapete, il carcere è sempre il nuovo complesso di Re Bibbia, è chiamato giudiziario, ma ci stanno di tutto lì, perché chiaramente non solo il sovraffollamento, anche prima del sovraffollamento questo schiaticcio tra detenuti in attesa di sentenza, quindi ancora non condannati, e quelli condannati stavano addirittura a una cella vicina, insomma, spesso anche negli stessi reparti. Questo per dire che ci sono proprio due visioni diverse da chi appunto sta pensando a nuove soluzioni per il sistema carcere. La proposta che dicono Don Gratteri, appunto Gratteri, Davico e Ardita, più o meno è questa: aboliamo il DAP, si costruisce un'altra struttura, che però non ci dicono sotto quale ministero andrà, perché chiaramente la forzatura sarebbe, per ora sembra che rimanga sotto il Ministero della Giustizia, comunque non è detta questa cosa, sicuramente però dovrà articolarsi in maniera completamente diversa adesso, cioè fare una struttura agile, che vuol dire, considerate il DAP ha quasi 50.000 dipendenti, quindi è sentito il territorio, ha tantissimi impiegati, funzionari, eccetera. Farla molto agile significa che però poi deve andare sotto la direzione di un altro dipartimento esistente. Da qui è venuto fuori l'idea che loro pensano di spostare tutto il sistema penitenziario, il sistema carceri, sotto la direzione del Ministro degli Interni, con una struttura agile che non sarebbe più il DAP. Comunque sia, pur non dicendo questa cosa, questo è il primo elemento: abolire il DAP e fare una struttura agile che poi verrà gestita da altre strutture esistenti. La polizia penitenziaria anch'essa viene sciolta, il corpo dei secondini verrà sciolto e verrà formata al suo posto una cosiddetta polizia di giustizia, cioè un corpo di polizia che avrebbe come compito, oltre quello di sorvegliare le carceri, quello di sorvegliare tutte le persone in misura alternativa, cosa che adesso se stai agli arresti domiciliari o se stai nel lavoro all'esterno, ti viene a controllare la polizia, la PS quella. E invece in questo caso lo dovrebbero fare loro, non solo, ma la ricerca dei latitanti quindi tutto quello che che riguarda il controllo delle persone che sono sottoposte a problemi di giustizia. Quindi un corpo di polizia che sicuramente diventerà mastodontico, che dovrà esercitare tutti questi problemi, quindi molto molto più ecco, queste sono più o meno, diciamo, le due proposte che sono uscite fuori, molto generiche ancora, che hanno fatto scatenare l'ira di Dio. Mentre invece la commissione proposta da Andrea Orlando, dal Ministero della Giustizia, di idee molto diverse da queste, si sta muovendo per riformare semplicemente lasciando la struttura esistente come se avesse no, una fotocopia di linee generali già esistenti, su quelle tracciare delle piccole modifiche che non cambiano però la natura della struttura del sistema penitenziario e della sua gestione. Ecco, queste sono le due cose. Per esempio, ci stanno poi delle tecniche dentro il progetto di Gratteri, che è, diciamo, prima della prima commissione, no? Quella nominata direttamente da Renzi. Per esempio, espandere la disciplina della videoconferenza, che per ora è obbligatoria soltanto per i detenuti in 41 bis, che sono 7-800, per tutti, circa 8.000 dicono, persone in qualche modo condannate per qualcosa che è attinente alla mafia, e poi espanderlo anche ai trafficanti internazionali di droga, altri che terrorismo sicuramente, quindi ampliare di molto la videoconferenza, quindi i processi non più diciamo, con presenze fisiche di tutto il corpo dei partecipanti al processo, ma fatto in videoconferenza, per avere diciamo il benestare il consenso del paese. Loro hanno detto che questa proposta farà risparmiare un sacco di soldi, perché appunto il DAP questa pletora che ha 50.000 dipendenti, quindi verrebbe tagliata e quindi si risparmia un sacco di soldi. La videoconferenza fa risparmiare un sacco di soldi, perché appunto la traduzione dei detenuti da dove stanno in carcere al luogo del processo verrà cancellata. Ha raccolto, per noi ha strizzato l'occhio anche agli avvocati, dicendo che anche a loro verrà estesa la videoconferenza, per cui potranno fare la ringa e seguire il processo dallo studio loro, mettendo appunto un semplice una videocamera, cosa che costa 50 euro al proprio computer, quindi per avere appunto il consenso, anche se gli avvocati non sono molto d'accordo, perché è una stretta, questa sarebbe una stretta pesantissima sui diritti, già non ce l'hanno per niente, sugli pseudo, diciamo, diritti dei carcerati, per cui non sono molto d'accordo. Vabbè, Quindi anche questa stretta sui processi, poi che altro dicono, queste sono le strutture di fondo, è tagliare tutti i rami secchi, vabbè, questo perché sostanzialmente la proposta, perlomeno quella che viene veicolata all'opinione pubblica da parte della commissione Gratteri e Davigo, è anche quella di dire faremo risparmiare soldi, perché si spende un sacco di soldi per i processi, per tutta la giustizia. Ecco, quindi questa la polizia penitenziaria viene cancellata, diventa polizia della giustizia, controllo del territorio, eseguire gli ordini di arresto, per cui quando una persona viene arrestata non vedrà mai la pubblica sicurezza, ma verrà questo corpo che ti arresta, ti porta in carcere, ti custodisce in carcere, se esci in misura alternativa ti viene a controllare a casa, insomma ce l'avrai sempre tra i piedi. Questo elemento anche rimanda a un problema su cui Orlando si è già pronunciato, Orlando è il ministro della giustizia, ed è importante ragionarci, perché cioè, si è capito che il paese Italia non può continuare a rimanere con livelli di persone detenute così alte, no? Sta sui 60.000, è sceso dai 70.000, 57, 58.000 è il livello attuale, però stante le leggi abbiamo chiamate già criminogene, non noi ma gli esperti tecnici chiamano queste leggi, che io le chiamerei imbecilli, no? La Bossi Fini, Fini Giovannardi e la Cirielli, più altre, insomma, sono leggi imbecilli, perché mandano in carcere veramente gente che non c'entra niente, mentre invece salvaguardano i grandi trafficanti. Ma a parte questo, il problema è che comunque sanno tutti, non hanno il coraggio di abrogare queste leggi. Il governo Renzi non ce l'ha, anche perché vive in simbiosi con Forza Italia. Forza Italia ha prodotto queste leggi, non l'appoggerebbe davvero nell'abrogazione di queste leggi, ma c'è anche poi una parte di destra dentro, no? E vabbè, comunque sia, è un governo molto di destra, insomma, questo ma anche proprio per i numeri che ha c'è poco da fare. Comunque sia, il problema è che comunque destra o sinistra tutti sanno che non potranno tenere le carceri con numeri così alti. Avevano pensato di costruire tante carceri, questo avrebbe rilanciato l'edilizia, i traffici, gli impicci, imbrogli, i profitti eccetera, però poi per costruire carceri ci vanno i soldi, e pare che, insomma, questi soldi non ce l'hanno, no. Il problema della crisi, avevano escogitato sistemi come il finanziamento privato, ossia che un privato costruisce il carcere e poi lo Stato gliel'affitta, in modo che il privato si rifà i soldi che ha speso più dei guadagni, come quello che fa che costruisce una casa, no? Poi la mette in affitto e con le rate, con l'affitto mensile ci si guadagna. Però pare che i privati non ci siano molto, anche perché costruire in carcere non è come una casa che il costruttore la costruisce come gli pare, e poi tanto c'è qualche poveraccio affamato di casa, di tetto, perché non può dormire per strada, che la va ad affittare. Il carcere va costruito secondo certi criteri, ci vuole tanto ferro per tanti metri cubi di cemento, c'è un sistema complicatissimo e quindi è anche dispendioso, e sì, si può anche rubare come le famose carceri di Loro, però adesso la situazione è un po' più difficile rubare, perché ci stanno meno soldi, e quindi l'imprenditoria privata si è rallentata su questo terreno, anche lo Stato non ha i soldi, e quindi costruire nuove carceri è un progetto che si è un po' rallentato. Il numero è ancora troppo alto, gliel'ha detto la Commissione Europea, va bene, noi vi leviamo la multa, però dovete continuare questo trend, cioè questo andazzo di diminuire la presenza in carcere. E allora che cosa fa? Ciò che ha detto Orlando, ci dobbiamo orientare a sviluppare al massimo le misure alternative, quindi il controllo sul territorio, piuttosto che il controllo dentro il carcere. Quindi nel carcere ci metteremo tanto le persone, quelli che hanno una condanna lunga, quelli pericolosi eccetera, quindi 30-40.000 in carcere. Anche così si indurrebbe la polizia penitenziaria, tutti i servizi, il costo eccetera. Tutti gli altri cercheremo di avviarli gradualmente a misure alternative, con un controllo sul territorio, che hanno capito sul modello americano statunitense, che ha orientato tutto il controllo, gran parte del controllo penale all'esterno. Considerate che negli Stati Uniti d'America, a fronte di circa 2 milioni in carcere, ce ne stanno 4 milioni in controllo penale esterno, quindi è in tutto 6 milioni, cioè riescono a controllare una fetta enorme di proletariato statunitense, 6 milioni di persone, 6 qualche cosa, quindi che è una cifra enorme, ovviamente. controllando il territorio, perché i 4 milioni in controllo penale esterno, cioè che non stanno in carcere, stanno in forme diverse, arresti, cioè più che altro in forme sulla parola, forme esterne di che sono liberi, dormono a casa loro, vanno a lavorare eccetera, però sono sottoposti al controllo, devono fare un certo percorso, a certa ora devono rimanere, tornare a casa, non devono frequentare certe persone, né certi ambienti, né certi luoghi. Questo permette alla polizia, chi essa sia, poi appunto ne costruiscono una apposta, per venirti a controllare in ogni momento della giornata con chi sei, dove sei, cosa stai facendo, eccetera. Una persona in misura alternativa ha questi obblighi in ogni momento della sua giornata, di libertà tra tante virgolette, può essere sottoposta al controllo da parte della polizia, che verifica chi sta con lui, gli chiede i documenti, perché è vietato stare con persone pregiudicate, e quindi può controllare i documenti, può entrare in casa e controllare i documenti di chi sta in quella casa, può domandare al portiere eccetera, chi frequenta quell'appartamento dove ci vive il detenuto in misura alternativa. Insomma, il controllo esterno è molto più efficace e interessante per i poteri, per il potere, perché controlla non solo il detenuto ma tutto il contorno sociale che gli ruota intorno. Questo è il passaggio che si tenta di fare anche in Italia. Ci stanno anche gruppi che continuano a dire galera, e sono tanti in questo paese, però l'orientamento generale in tutti i paesi e quindi anche in Italia è di spostare il controllo penale sempre più all'esterno, perché questo permette intanto una spesa minore, un traffico minore eccetera, ma anche perché tu dormi a casa tua, non dormi in un posto costruito dallo Stato, mangi a casa tua con soldi tuoi, non per quanto sia la sbobba, però devi pagare qualcuno, ma soprattutto un controllo poliziesco della struttura sociale che ti ruota intorno. Questo è molto importante, cioè per ogni detenuto in carcere si controlla lui, e casomai chi viene a fare i colloqui, però ce ne sono familiari, quindi già scontata il controllo. Per ogni persona in misura alternativa si controlla lui o lei e il decine di persone che ruota intorno, chi frequenta, chi vede, chi incontra al bar, chi sul posto di lavoro e così. Questo non significa che è meglio tornare alla misura carceraria per invece della misura alternativa, ovviamente per chi sta in carcere è meglio sempre la misura alternativa, è una boccata d'aria. Il problema lo vediamo dal punto di vista di come si muove il controllo della popolazione, come si muove la repressione, qual è la prospettiva, qual è il progetto su cui i poteri stanno lavorando. Mentre mantenendo il sistema carcerario come unico ed esclusivo sistema di controllo sulle attività, sui comportamenti delle persone, sanno che più di 50.000, 60.000 al massimo, no? Se costruiscono altre carceri, tengono sotto controllo. Con le misure alternative non c'è limite, possono, apposta vogliono fare questa polizia della giustizia molto vasta, possono tenere in controllo penale esterno anche centinaia di migliaia di persone, perché non è che no, c'hanno a casa loro, non è che esplode, non c'è sovraffollamento. Ovviamente ci vuole solo una forza di polizia, e con questo potranno tenere in controllo intere zone, aree, che so, per esempio nel quartiere tal de tali, focoso, problematico eccetera, individuano una decina di detenuti, li mandano lì in quel posto, in quelle case, in misura alternativa, e possono andare a controllare ogni minuto per vedere chi c'è intorno, che cosa succede e così via. Questo è un problema. Quindi, come vedete, i problemi intorno a questa ristrutturazione del sistema penitenziario mettono a fuoco visioni proprio anche della prospettiva della repressione. Bene, ci fermiamo un momento per una boccata di ossigeno e anche per le vostre orecchie.
Hey! Rock, 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 wave beach. Rock, 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 wave beach. Rock, rock, rock. Dylan, and it's good to see all you again. Take it, dude.
E allora, dunque le 15:34 riprendiamo la nostra chiacchierata. Queste cose che ho detto poco fa, cioè il progetto di trasferire la gran parte dei detenuti in misura alternativa, quindi sul proprio territorio, in modo che e costruire una grossa, un pachiderma enorme di polizia particolare, appunto polizia della giustizia o di giustizia, come verrà chiamata se dovesse passare questo progetto, che è in grado di controllare realmente sul territorio quella persona in misura alternativa. Tant'è vero che per esempio si porta un dato che in Italia sono qualche migliaio, 20.000-30.000 le persone in misura alternativa. In Inghilterra, che già questo programma è avviato di trasferire il controllo penale all'esterno, cioè sul territorio, sono 250.000. Poi abbiamo detto in America sono 4 milioni, quindi come vedete molti paesi sono già avviati, perché è più funzionale al sistema di controllo sociale attualmente messo in atto, che si intende rafforzare da parte dei governi dei paesi, di tutti i paesi, e un po' perché, come sappiamo pure noi, sanno tutti, le tensioni, l'America ha avuto per prima, è partito da lì infatti questo progetto, perché per prima ha avuto le rivolte dei ghetti neri, no? In alcuni quartieri, che sono tutti pieni come era prima, ma è ancora adesso, in alcuni quartieri delle città statunitensi ci sono proletari, sottoproletari, cioè gente povera, nera, afroamericana, e quindi relegata in condizioni di miseria, di fame, eccetera, che ovviamente era costretta a fare attività extralegali. E fino a lì non era nessun problema. Il problema è nato quando, dentro questa popolazione dei ghetti afroamericani, sono nate forme politiche di auto-organizzazione. Più famosa di tutti, che conoscerete tutti, sono le Pantere Nere. Le Pantere Nere hanno detto sono ribellate a questo stato di fatto che non si riproduceva, cioè la popolazione afroamericana che viveva in questi quartieri povera, qualcuno riusciva pure a passare alle classi alte, ma era appunto un'eccezione, tanto per far vedere che c'era la liberalità, cioè che c'era la possibilità di mobilità sociale, cosa non vera per il 99% delle persone. Quindi e che appunto erano costretti a fare attività extralegali, riproducendo però il sistema dato e riproducendo anche la ricchezza Il punto centrale è dunque qui, che si sono quindi auto-organizzati e hanno cominciato a fare le mense, le scuole, perché questi ghetti non avevano manco le scuole, eccetera, e hanno organizzato anche forme di lotta, addirittura armate, le Pantere Nere, per cambiare la situazione radicalmente. Quindi negli Stati Uniti d'America hanno capito che fasce di popolazione, cioè i quartieri, zone territoriali relegate alla miseria, alla fame, all'attività extralegale, possono sviluppare forme di ribellione. I riot in alcuni paesi, in alcune città inglesi, nelle periferie delle città inglesi o in quelle nelle cosiddette banlieue francesi, caratterizzano gran parte diciamo delle tensioni. Dunque, quindi le rivolte si sviluppano a livello territoriale, laddove sono addensati problemi, basso reddito, fame, condizioni disastrate. E allora è chiaro che il sistema ha bisogno non tanto di controllare le bande criminali o i personaggi particolari. Questo di mezzo secolo fa che c'erano le grandi bande criminali. Oggi ci stanno intere fasce di popolazione che hanno necessità di fare qualcosa perché le condizioni di vita non glielo permettono, sono costrette ad attività extralegali, però hanno anche la volontà di ribellarsi perché non accettano una situazione di vita così emarginata, diciamo schizzata e buttata nell'angolo. E allora il controllo del territorio è fondamentale. Il controllo del territorio si attua nei mille modi, però la volante che passa e fa il tournée non funziona, non è quello. E mentre invece sapere che tu vai a controllare quella persona, 100, 1000 persone in un quartiere, più di 1000, e di ognuna capisci quello che fa, le persone che incontra, ogni persona c'è intorno a sé per motivi di lavoro, affettivi, familiari, amicali, decine di persone, quindi 1000 persone moltiplicato per 10, 10.000 persone, riesce a controllare un intero territorio. Questo è il progetto. Difatti questo Gratteri l'ha detto, l'ha esplicitato, dice dobbiamo muoverci in questo senso, ha spiegato qual è l'obiettivo della sua riforma radicale: fare in modo che nelle carceri ci rimangano solo, che so, ha detto, i mafiosi, la grande delinquenza, le grandi bande, la malavita organizzata, insomma, oppure grandi efferati delitti, queste cose qui, mentre la cosiddetta estraneità normale va controllata sul territorio, lasciandoli nel proprio territorio, ovviamente con dei limiti forti, ma soprattutto standogli col fiato sul collo. Quello è il progetto di Gatti. In più si risparmia un sacco di soldi, così ha detto. L'altra commissione, quella invece nominata da Andrea Orlando, che non è d'accordo tanto, perlomeno ha dimostrato nominando un'altra commissione, a questo sbocco così radicale, così improvviso, punta a riformare sì il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, quindi il DAP, però mantenendo quello schema, non spazzarlo via come dice Gratteri, ma mantenendolo e sì, rischiando, tagliando qualche ramo secco qua e là, però sostanzialmente, quindi una mini riforma quella proposta dalla commissione di Orlando. Questa invece della commissione nominata da Renzi, di Gratteri, e vuole appunto fare qualcosa di grandioso. Ora, quale sarà il pro? I tempi sono stretti, attenzione, non è che oggi siamo al 1° ottobre e la commissione Gratteri si è impegnata che entro il 15 ottobre, cioè tra 2 settimane, presenterà una bozza di disegno di legge che conterrà queste cose. Quindi sarà un tempo breve, vedremo, poi vedremo il governo se le metterà subito, le farà proprie e le metterà in discussione in Parlamento, oppure farà una mediazione con l'altra commissione, non lo sappiamo questo. Sappiamo una cosa, però sappiamo la prospettiva, la tendenza è questa. Possono andarci più lentamente che non i paesi anglosassoni, che sono stati i più veloci su questo terreno, ovviamente perché c'erano le rivolte in casa, no? Stati Uniti e Inghilterra hanno avuto le rivolte nei quartieri caratterizzati in cui, e quindi hanno detto andiamo a controllare quei quartieri, come fare con questo sistema delle misure alternative. E 250.000, l'Inghilterra è più o meno grande, cioè la stessa, più o meno la stessa popolazione, la quantità di popolazione è simile all'Italia, però ce n'ha 250.000 di persone in misura alternativa, in Italia sono 30.000, ma non arrivano a 40.000, quindi la differenza è enorme, quindi è un altro progetto che sta lì, che sta, si sta sviluppando. E però appunto quello che dicono quelli che sono d'accordo in questa prospettiva, cioè sviluppare il controllo sul territorio attraverso lo sviluppo delle misure alternative, che ci vediamo sempre, misure alternative sono lavoro all'esterno, il affidamento in prova ai servizi sociali, in Italia si vuole introdurre quel sistema americano sulla parola, la probation, cioè tu giuri che ti comporterai bene, cioè, che è pure una cosa brutta, antipatica, perché devi andare a giurare davanti a un magistrato che farai una serie di cose, una sorta di dissociazione anticipata, che non farai più azioni criminali, che non ti legherai nessuna banda, eccetera eccetera, e che ti comporteresti bene. Dico, se poi sgari questa, però chiaramente paghi il doppio di quello che avresti dovuto pagare se te, vabbè, insomma, quindi ci sono tante le forme, l'arresto domiciliare, il lavoro all'esterno, la semilibertà, tante le forme di misura alternativa. La differenza è che tu vivi nel tuo territorio, e vivi e lavori nel tuo territorio, però con i controlli che la polizia ti può fare anche minuto per minuto. Questa è la differenza tra chi sta in carcere e chi sta in controllo penale esterno. La tendenza è questa, non c'è dubbio che in tutto il mondo si sposterà a questa tendenza, perché l'esigenza dei poteri è di controllare i territori. Lo faranno, perché lo faranno, chi più arriverà prima, chi arriverà dopo, ma lo faranno. Ora, queste due proposte, già questa discussione, questo dibattito, questa litigata che ci sarà all'interno delle due commissioni, quindi all'interno di questo governo, ci dà l'idea di chi vuole accelerare su questo terreno e chi invece vuole rallentare. Però tutte e due si muovono su questo terreno, anche queste due. Certo, quella di Gratteri è molto più ambiziosa, vuole accelerare, arrivare subito a una situazione pressoché anglosassone, insomma, no? Quindi di controllo totale dei territori a tappeto, attraverso il controllo delle persone. E guardate che, per esempio, per quanto riguarda gli agenti del conflitto, i compagni e le compagne, o i proletari che occupano le case, guardate che questo sistema è devastante dal punto di vista per il singolo, la singola persona. È chiaro che piuttosto che stare in carcere è meglio starsene agli arresti domiciliari, o come volete, comunque fuori, però nel suo complesso è devastante, perché se tu c'hai un movimento che prende denunce, perché qualunque movimento di qualunque tipo prendono denunce, si prendono le denunce perché fai manifestazioni, figurati, piovono come le piogge di primavera le denunce, poi le denunce arrivano a un certo punto al processo, e allora però sono tutte piccole cose, per cui andare in galera, in carcere è un problema, bene, loro infatti probabilmente non faranno più così, ma ti metteranno in situazione di controllo penale esterno, in modo che avrai sempre un poliziotto di questa nascente nuova polizia di giustizia, se verrà, ti può venire a controllare ogni 10 minuti, ogni mezz'ora, alle 2 di notte, alle 3 di mattina, alle 11 di sera, quando vuole, per vedere chi sta con te nell'appartamento, chi frequenti, chi non frequenti. Cioè, questo è il discorso che si sta avviando. Niente, ci stanno, lo diciamo proprio per cronaca, anche i sindacati dei secondini si sono, come dire, hanno alzato le antenne, perché hanno detto: che succede, perché ci date questa cosa? C'hanno paura di perdere chiaramente il loro mini potere, le loro prebende che sono riuscite a strappare, insomma, vabbè, ma questo è fatto secondario, perché due soldi per accontentarli li daranno. Questo è il... Lo seguiremo attentamente, questo, perché darà il senso, l'abbiamo già capito ed è quello, l'abbiamo detto, però l'accelerazione, se avverrà veloce o più rallentato, il controllo totale sul territorio attraverso il controllo penale esterno.
I
Allora, 15:49, per concludere questo discorso, passeremo ad altro. Perché questo progetto di Gratteri e le differenze tra Orlando e Renzi, no, su questa prospettiva sono state messe ben in luce da un articolo molto lungo, molto articolato sull'Espresso, e quindi si sono pronunciati tantissime persone, insomma, sul Fatto Quotidiano, sul Manifesto, eccetera. Quello che non capisco io è che gran parte di quelli che criticano questa accelerazione radicale di Gratteri, della commissione Gratteri, sul fatto di raggiungere subito appunto lo sviluppo del controllo penale esterno, quindi riformare, abbandonare il DAP, mettere il controllo poliziesco nei territori, viene visto negativamente. Fino a qui possiamo essere d'accordo, però come alternativa dice Berri è meglio rimanere, come se c'è quasi una, anche sul Manifesto, che questo non l'ho capito francamente, come dire vabbè rimaniamo così com'è, come se fossimo a livello della situazione carceraria detentiva di chi viene colpito dalla repressione nel miglior mondo modo possibile. In realtà è il contrario, perfino la Corte Europea ha dovuto tirarci le orecchie, perché non è questa la situazione, non è dire vabbè rallentiamo quella riforma radicale perché è brutta e rimaniamo attuali. No, critichiamo quella proposta di Gratteri del controllo totale sul territorio, costruendo situazioni di resistenza che impediscano quel controllo totale territoriale. Questa è la prospettiva che dovrebbe dire il Manifesto e tutti quelli che sono contrari allo Stato forte, lo Stato poliziesco che si preannuncia con queste misure. Non dire torniamo a prima, perché prima come se stessimo bene, come quegli imbecilli, perché ce ne sono stati tanti, che quando iniziò il processo di precarizzazione dice che vergogna, meglio tornare prima quando il padrone ti licenziava quando voleva perché non c'era stato due lavoratori, non c'era articolo, non c'era niente, quindi torniamo a prima. Che vuol dire torniamo a prima? È un modo proprio degli imbecilli tornare a prima. Non c'è mai stato un periodo dove i proletari, i lavoratori, gli operai, i diseredati stessero bene, non c'è mai stato, né in questo paese né in altro, se non quando appunto lotti tanto e ottieni qualcosa. Ma non è che dici si può tornare a una situazione rosea, non c'è mai stata una situazione rosea in questo paese, men che meno. Quindi non diciamo bagianate, bisogna contrastare la operazione di controllo totale sul territorio, di cui questa della riforma Gratteri è un elemento centrale, ma non dicendo torniamo a prima, cioè meglio sta in carcere, rilasciamo tutto inalterato, il DAP, ma che scherziamo? Quella è tortura vera e propria, il carcere come adesso, non è quello. Costruiamo forme di resistenza nel quartiere, ci stanno i proletari, i lavoratori, la gente, organizziamoci in modo da contrastare, oltre a tutti i problemi, anche questo del controllo totale. Questo è il discorso da fare, però non viene fatto e c'è tanta confusione. Vabbè, il problema, passando all'altro, quindi senza stacco musicale perché siamo quasi in finale, però legato a questo, no? Si è fatta sentire anche la commissione da Strasburgo, no? La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che aveva tirato le orecchie, messo la multa, costretto, messo in moto i ricorsi dei detenuti, che sono arrivati a 6.200 ricorsi di detenuti e detenute perché tenute in un posto, in una cella con meno di 3 metri quadrati a persona, quindi eccetera, tutto questo meccanismo. Poi è stato bloccato perché appunto l'Italia, in Italia, con i tre provvedimenti cosiddetti svuota carceri, si è ridotto la presenza da 68.000, 69.000, quanto si era arrivata al 2010, a gradualmente fino adesso 57-58.000. Quindi la diminuzione c'è stata, e quindi Strasburgo ha detto vabbè, prendiamo atto che la volontà del governo italiano c'è di ridurre il sovraffollamento, quindi va bene, insomma, rinviamo l'eventuale multa al prossimo anno. E nel frattempo che facciamo? Come vedete, poi le istituzioni interne, cioè nazionali o internazionali, non sono mai un terreno utilizzabile dai diseredati, dai proletari, dai lavoratori, perché anche quel terreno si è bloccato, nel senso che ha detto Strasburgo: bene, visto che l'Italia, lo Stato italiano sta facendo diciamo degli sforzi per diminuire la pressione in carcere, la presenza in carcere, quindi il sovraffollamento, e visto che ha introdotto un sistema di autotassazione, 8 euro per ogni giorno di carcerazione fatta secondo i criteri non previsti, quindi con meno di 3 euro eccetera, noi non li prendiamo, non prendiamo più le denunce, e vi diciamo fatelo al governo italiano. Quindi è stato respinto, ha dichiarato irricevibili i 18 ricorsi arrivati da quando sono stati hanno verificato la volontà del governo italiano di ridurre la sovrappopolazione detenuta, e quindi sono stati ricorsi, per cui non c'è più quello sbocco lì. Fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha più senso, perché te lo rimandano indietro, come hanno fatto per questi 18 arrivati un mese subito dopo l'estate. E allora dice: dovete rivolgervi all'Italia, perché hanno fatto hanno messo quel meccanismo con il quale, se tu sei trattato male e ti ricorri allo Stato italiano, ti possono risarcire. E in effetti il ministro Andrea Orlando ha detto che ha esaltato, prendendosi poi le critiche da destra, lo vedremo tra un attimo, ha esaltato il fatto che un detenuto, non mi ricordo come si chiama, credo che sia albanese, comunque non ha importanza, è stato risarcito con 4.808 euro più un piccolo sconto di pena, perché appunto era stato tenuto per parecchio tempo in una situazione di però non ha importanza, potesse essere pure milanese, torinese, che ci fregano, era stato tenuto in condizioni non accettabili, quelle appunto con al di sotto di 3 metri quadrati di cella, di spazio, ecco. È il famoso decreto compensativo, che è l'ultimo di quei provvedimenti fatti negli ultimi 3 anni dai vari governi italiani. Bene, quindi quello spazio lì si è chiuso definitivamente. Che dire? Questo è importante però capirlo, perché tutti si erano troppo gassati: ah, qui facciamo, figuratevi, 6.200 ricorsi fatti da detenuti e detenute contro lo Stato italiano perché li teneva in condizioni invivibili, d'accordo, però se l'hanno fatto come forma di protesta, perché ha funzionato come protesta, in fondo è diminuito il sovraffollamento un po', è stato costretto lo Stato italiano a diminuire un po' il sovraffollamento, che però era un sistema arcaico, vecchio, che doveva comunque essere, ma a cui dovevamo mettere le mani. Come vedete, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tutte brave persone, sicuramente andranno in paradiso, però puntano non tanto a stare dalla parte degli ultimi, dei diseredati, ma quanto a mettere i paesi, gli stati con i loro sistemi penitenziari in una direttrice funzionale al mantenimento dell'ordine sociale, dell'ordine capitalista, per fare in modo che rimanga tutto inalterato, che non ci siano rivolte, che non si spacchi tutto, che non si cambi la situazione. Ma no, per questo dicono allo Stato: guarda, il sovraffollamento è troppo, guarda che devi fare tu il sistema sanzionatorio eccetera, ma non è che stanno dalla parte degli ultimi, come qualcuno si era illuso. Vedete, la giustizia internazionale funziona, non funziona niente qui le cose o ce le prendiamo da soli o non ce la dà nessuno. Hanno redarguito l'Italia perché stava indietro a questo percorso che adesso la Commissione Gratteri e quella Orlando stanno mettendo in piedi, cioè comunque riformare, cioè spostare la presenza in carcere diventata comunque troppo forte e anche troppo onerosa, perché costa, spostarla sul territorio, perché gli hanno fatto capire anche la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, anche fatta di brave persone, non è quello che conta, ma comunque come struttura sta dentro le istituzioni, nazionali e internazionali volte al mantenimento dell'ordine capitalistico esistente, per cui i proletari saranno sempre proletari e sempre più sfruttati, e i ricchi saranno sempre più ricchi, cosa che è uscita fuori da un istituto di rilevazione tedesco che ha valutato che nel periodo di crisi dal 2008 ad oggi in Italia, ma anche in Grecia, ma anche in Spagna, tutti i paesi del Mediterraneo hanno visto allargarsi la forbice tra poveri e ricchi. Cioè in questa cosiddetta crisi, tra virgolette, soltanto gli stupidi hanno creduto che fosse una crisi, era una manovra per togliere ai poveri e dare ai ricchi, una sorta di Robin Hood alla rovescia. Infatti l'ha detta questa fondazione tedesca, famosa, importante, che fa rilevamenti sugli stati nazionali europei, dal 2008 ad oggi, quindi questa, la forbice tra poveri e ricchi in Italia si è allargata di un punto su 10, quindi del 10%, così in Grecia, così in Bulgaria, così in Spagna. I paesi che non l'hanno allargata sono stati i paesi del nord, i soliti, Olanda, Svezia, chi altro era, non mi ricordo, Olanda, Svezia e Danimarca. I paesi del sud, e la Francia è rimasta più o meno insomma così, però quindi questo, a questo è servita la crisi, questo è il meccanismo. Bene, per dire che senza fare sogni e